Centro Radio, Newsline Estate.
E allora, eccoci qua, la newsline mattutina di Controradio. Nel sommario vi abbiamo detto i temi di cui ci occuperemo, però innanzitutto, naturalmente, previsione del tempo con il Lamma. Buongiorno Giulio Betti, che giornata sarà?
Sì, buongiorno, sarà un'altra giornata molto calda su tutta la regione, benché non si raggiungeranno i 40-41 gradi dei giorni scorsi, bensì 37-38 gradi, quindi di fatto farà ancora molto molto caldo, tuttavia appunto con qualche grado meno rispetto ai giorni scorsi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale sui rilievi appenninici, anche forse intorno alla città di Firenze, sull'Appennino fiorentino, ma in generale direi niente di particolare, giornata appunto che trascorrerà all'insegna del caldo, della stabilità. Per domani invece, per Ferragosto, sono attesi dei rovesci tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sull'arcipelago e sulla costa, qualche temporale nel pomeriggio possibile anche nelle zone interne, non soltanto i rilievi stavolta, ma in generale appunto anche le aree pianeggianti e collinari. Si tratta di temporali sparsi, ovviamente di difficile localizzazione, però ecco, domani sarà una giornata più instabile, con temperature in diminuzione, valori che si attesteranno, valori massimi intorno ai 34-36 gradi, quindi continueremo a perdere qualcosa rispetto ai giorni scorsi, però domani al calo delle temperature si sommerà un aumento dell'umidità, quindi di fatto sarà una giornata ancora molto calda anche a livello di percettivo di temperatura per via dell'umidità, ma in generale comunque si sta andando verso un calo delle temperature.
Grazie, buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMA.
A voi.
L'Associazione La Rossa presenta la Festa Rossa 2024. Dal 13 al 18 agosto a Prignano di Lari, Pisa. Dibattiti, concerti, DJ set, ristorante, pizzeria e paninoteca, bar e birreria, animazione per bambini, libreria, mostre, mercatino e associazioni. E i concerti, il 13 Diaframma, il 14 Modena City Ramblers, il 15 Schiantos, il 16 The Blue Beaters, il 17 Africa Unite, il 18 Tonino Carotone. Ingresso gratuito e free camping. Programma completo su festarossalari.it e sui canali social cercando Festa Rossa Lari.
A sangue freddo in pieno sole.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali a Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Venerdì 16 alle 21.30 Live Music, Cargo Sentimento Popolare d'Assalto. Un concerto per ascoltare e festeggiare insieme attraverso canzoni popolari nostrane e d'altri paesi. Canzoni orgogliosamente meticce che hanno fatto piangere e ballare.
Controradio.
Check you out. Let me- might stop to check to burn. When I'm out walking, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I stop and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Oh, una bella sferzata di energia con i Violent Femmes dal passato, ma quanto mai attuale, un po' dal passato ma attuale anche la notizia che prendiamo dalla Repubblica di Firenze, che riguarda i problemi della sanità. Guardia medica, pronto il taglio, il piano, di notte ci saranno 24 dottori in meno. La rivoluzione progettata dall'ASL Centro, in vigore dopo l'estate, i camici bianchi recuperati andranno in case di comunità, PIR e centrale 11 61 17, è il numero verde che parte a metà settembre. Insomma, coperta corta per la sanità, quindi prendi da un lato e lasci dall'altro. Guardia medica ridotta soprattutto di notte per recuperare camici bianchi da impegnare in altre attività, cioè case di comunità, i nascituri, i punti di intervento rapido di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, il numero verde 11 61 17 che parte a metà settembre. Ci è voluto molto tempo, almeno 2 anni, ma alla fine il taglio del servizio di guardia è stato attuato. L'assessorato alla salute ha dato il via libera alle aziende sanitarie che hanno incontrato i sindaci, superando le varie resistenze di chi teme una riduzione dei servizi di emergenza. L'ASL Centro, che si estende sulle province di Firenze e proprio Pistoia, scrive Repubblica, ha deliberato all'inizio del mese i tagli, concordati anche con i medici di famiglia, ha avuto il via libera all'assessorato, si partirà dopo l'estate e così si recupereranno circa 32 turni da 8 ore ogni giorno, appunto per destinare i camici bianchi ad altre attività. Il turismo, i dati: Ferragosto fa il pieno record di turisti all'Elba, spopola la Garfagnana, sono previsti 1.600.000 pernottamenti da oggi a domenica. Nico Gronchi di Confesercenti dice: sta rallentando la capacità di spesa, molti prenotano last minute, ci mancherebbe, con i prezzi che girano diventa anche difficile avere una capacità di spesa pari a quella degli anni scorsi. Naturalmente parliamo, no, di chi vive di un lavoro normale, poi la fascia più alta può permettersi quello che vuole. Corriere Fiorentino ha una prima parte dedicata con uno speciale sulle rinnovabili, perché c'è un po' un caso Maremma, in quanto ci sono 43 progetti per nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici ma anche eolico. Rinnovabili assalta la Maremma, la corsa pale anche pannelli. Gianni dice: vogliamo proteggere le zone di pregio paesaggistico. È una storia, insomma, una polemica di qualche settimana. La riprende e l'approfondisce il Corriere Fiorentino, che intervista anche Ermete Realacci di Legambiente, che dice: più si ritarda, più si inquina e si paga, basta con la cultura degli alibi, il mondo corre, noi siamo perdenti. Però poi ci sono gli agricoltori che temono, e Corriere Fiorentino riporta la storia di un agricoltore, un giovane agricoltore di Suvereto, per l'appunto a Suvereto parte la rivolta dei giovani agricoltori contro il maxi impianto fotovoltaico. Mi affaccio alla finestra e vedo i miei 7 ettari di grano e olivi, li guardo con orgoglio come delle creature coltivate con fatica e amore. L'agricoltura per me è stata una scelta di vita, amo la terra, ho studiato per l'agricoltura, ho sempre visto il mio futuro nella campagna. Mi chiedo però fino a quando. La paura è che il fotovoltaico, il cosiddetto agrivoltaico, distruggeranno i campi e il mio sogno agricoltore. Questo quanto spiega il Corriere Fiorentino Mariano Giannini, 35 anni, azienda agricola vicino a Suvereto. E poi c'è anche il tema del fatto che, rendendo poco l'agricoltura, ci sono naturalmente grandi, possiamo dire multinazionali, comunque imprese che gestiscono lotti di energie rinnovabili, che comprano la terra dagli agricoltori in difficoltà e la destinano appunto a parchi fotovoltaici soprattutto. Tema naturalmente interessante, su cui gli aspetti sono diversi, le angolazioni da cui si può partire per fare una riflessione sono differenti. C'è il tema evidentemente della transizione ecologica, c'è quello del paesaggio, c'è quello dell'agricoltura, un dibattito da fare evidentemente, lo fa in maniera meritoria, comincia a farlo il Corriere Fiorentino. Dall'aeroporto ai rifiuti, finita l'era in cui Firenze imponeva le scelte, ora con il PD c'è unità. Un'intervista dalla Nazione al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi di Alleanza Verdi Sinistra, che parla di Peretola, molto utili, di inceneritore, dice: il mio comune farà la sua parte, ma restiamo fermi sulle nostre posizioni e sul campo largo a livello di politica. Falchi dice: coalizione più ampia purché si discuta dei temi. A proposito di interviste, una lunga interessante intervista sulla Repubblica al neo direttore degli Uffizi Simone Verde, che è alla guida degli Uffizi da 6 mesi, scrive Elisabetta Berti della Repubblica: Verde prendeva in consegna un museo da 5 milioni di visitatori, 60 milioni di euro di incasso all'anno, con un'immagine pop da grande seguito social ed una serie di fascicoli obbligati a cui occuparsi, in primis la riapertura del corridoio vasariano. Un transatlantico di tenere il timore richiede una visione chiara. Verde, 48 anni di Roma, una formazione da filosofo, antropologo e museologo, un incarico come responsabile della ricerca scientifica al Louvre di Abu Dhabi, ha già cominciato a farlo. E poi c'è la lunga intervista in cui per l'appunto si parla, tra le altre cose, sì, del Vasariano, evidentemente sì, di questa nuova sala dedicata ad Andrea del Sarto che viene annunciata da Verde, ma anche ad esempio di temi come il Museo dei Bambini. Sul nostro sito controradio.it, che vi consiglio sempre di compulsare in tempo reale perché lo aggiorniamo con le notizie praticamente in tempo reale per l'appunto, la notizia principale riguarda la giornata abbastanza critica ieri sul fronte degli incendi in varie zone collinari e montane della Toscana, da Colonnata alla Puane, passando per l'Aretino e il Pistoiese. Sono diverse zone interessate agli incendi in Toscana, sono impegnati vigili del fuoco, forestali, squadre di volontari, anche mezzi aerei. E ieri, sulla questione degli incendi, Sandra Salvato ha intervistato il professor Gerardo Chirici, che è direttore responsabile del laboratorio di geomatica dell'Università di Firenze.
Che andamento si registra? Che cosa possiamo fare?
Siamo nel bel mezzo della stagione degli incendi, sfortunatamente all'elemento naturale, perché ricordiamoci che gli incendi in area mediterranea sono comunque un elemento dell'ecosistema, si aggiunge ovviamente la mano dell'uomo. Sappiamo che per le indagini dei carabinieri forestali il 99% degli incendi sono di origine dolosa o colposa, quindi comunque derivano dall'attività dell'uomo. Detto questo, quest'anno il 2024 per ora non aveva visto dei numeri eccezionali, cioè siamo nella media. Il sistema di monitoraggio europeo, come dicevi, che è basato su una flotta di satelliti per l'osservazione terrestre appositamente sviluppati dall'Agenzia Spaziale Europea, ci dice che per ora sono circa poco meno di 300 gli incendi che si sono sviluppati per ora nel nostro paese, il che ci pone sostanzialmente in media rispetto agli anni passati. Il dato positivo fino ad adesso era che sostanzialmente la superficie percorsa dagli incendi invece era un pochino sotto rispetto alla media degli anni passati, fino ad oggi, diciamo.
Esatto.
I dati sono aggiornati. La cosa interessante è che qualunque cittadino può consultare i dati del sistema EFFIS, così si chiama il sistema europeo, che ci dice in tempo reale quali sono le superfici percorse, le zone che in questo momento sono con incendi attivi. La paura era che, viste le estreme condizioni ambientali, cioè le alte temperature e quindi anche la siccità relativa, gli incendi possono percorrere superfici molto importanti in queste condizioni, per cui avevamo una grande paura, ecco, che la stagione fosse molto peggiore rispetto a quella che è stata fino ad adesso. Ricordiamoci che in queste condizioni di estrema siccità e altissima temperatura è severamente vietato l'accensione dei fuochi all'aperto.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you won't be only. After you've gone, after you've gone away. Miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
Il nostro numero WhatsApp. Mi piacerebbe capire cosa, che esperienza avete sulla prossima notizia che andiamo a trattare, quella delle meduse che stanno invadendo quest'estate come non mai il litorale toscano, e quindi c'è, insomma, ci segnalano da più parti una vera e propria invasione ed anche difficoltà nella balneazione, anche a, insomma, pochi metri dalla battigia, e quindi fateci sapere che tipo di esperienza avete, anche se siete in altre parti d'Italia in vacanza, o d'Europa, nel mondo, perché chiaramente con la nostra app vi raggiungiamo ovunque. 342 81 04 111, come ve la cavate con le meduse? Buongiorno Umberto Mazzantini, Legambiente Arcipelago, responsabile mare Legambiente, grazie di essere con noi. Allora, cosa c'è di nuovo quest'anno sul fronte meduse? Perché insomma, noi prendiamo la Nazione, ad esempio, uno dei tanti articoli, invasione meduse lungo la costa, di che specie sono, perché ce ne sono così tante, c'è l'Arpate che effettua l'immersione, insomma, che quadro c'è riguardo alle meduse?
Ma ormai è la notizia dell'estate, tutte l'estate, le meduse, è anche un classico di questi periodi in cui mancano notizie e si fa un po' di con le meduse, però la cosa è preoccupante soprattutto per un motivo. Anzi, per due. Queste invasioni sono molto probabilmente legate al riscaldamento del mare e al cambiamento delle correnti, perché sono animali che si lasciano trasportare, fanno parte del macroplancton. E l'altro problema che fa vedere questo boom di meduse è il fatto che questo dipende dalla diminuzione dei predatori che si nutrono soprattutto delle larve di medusa, in particolare il tonno e altri tonni. Quindi dipende da noi, non è un fenomeno del tutto naturale, ma dipende da come l'uomo sta mettendo le mani sul mare e da come il mare
da quello che mi dice non è che è particolarmente più grave la situazione quest'anno rispetto agli anni precedenti.
No, non è particolarmente più grave. Dipende, anche qui dipende da come si comporta il mare, da come porta le meduse verso alcune zone. Certo, non eravamo abituati in Italia fino a moltissimi anni fa a invasioni di questo tipo. Bisognerà farci l'abitudine e soprattutto bisognerà prendere le misure per fare in modo che questo non succeda, ristabilendo un equilibrio che abbiamo rotto noi.
Ovviamente, allora a Livorno c'è il medusometro, no? Ovviamente Livorno fa sempre folklore per quello che riguarda l'informazione, per cui c'è il medusometro, ti avvertono se le meduse sono tante o poche. Però mi interessava la parte del discorso in cui lei faceva riferimento, perché il cambiamento climatico è una cosa di cui si parla spesso, molto meno si parla, forse perché ovviamente è più scomodo, si parla del fatto che ci siamo mangiati tutti i predatori e quindi le meduse proliferano, anche perché abbiamo depauperato enormemente il patrimonio ittico, soprattutto del nostro Mediterraneo, è così?
Il Mediterraneo è uno dei mari più impoveriti rispetto agli stock di pesci, e soprattutto un pesce come il pesce come il tonno rosso, che si sta riprendendo grazie alle quote, è ancora uno dei più grossi predatori. Ci sono anche le tartarughe che sono in ripresa e che stanno cominciando a nidificare anche alle nostre latitudini, per colpa anche questo del cambiamento climatico, grazie al cambiamento climatico, ma le tartarughe non hanno un impatto così forte sulle meduse. Non è come crede la gente che mangiano esclusivamente meduse. Le meduse fanno parte di una dieta molto, molto vasta. Quella che si è rotta è l'inizio della catena, cioè è lo zooplancton di cui fanno parte le larve delle meduse, con in mancanza di predatori c'è una fioritura di meduse molto più veloce e forte che negli anni passati, favorita da un mare che si sta riscaldando.
Possiamo dire che, così uso un paradosso, se ci lamentiamo che quando facciamo il bagno c'è tante meduse e poi la sera andiamo a mangiare i sushi c'è un po' di contraddizione.
Un po' di contraddizione c'è, come c'è un po' di contraddizione pensare che il mare o la terra devono essere liberi di animali che ci danno fastidio. Questi animali fanno parte di un equilibrio che abbiamo rotto, ma che comunque del quale loro fanno parte. Le meduse sono sempre esistite, esistevano prima di noi, sono fra gli animali più antichi del mondo e continueranno a esistere molto probabilmente quando la specie umana non ci sarà.
A meno che non cominciamo a fare come in Cina, ce le mangiamo, e quindi a quel punto
potrebbe essere. Pensate che in Israele con questa fioritura di meduse dovuta, non di queste che ci abbiamo noi, che sono le nutticola, quelle rosa che sono quelle che pongono le persone. Alcune specie di meduse stanno provocando problemi alle prese d'acqua delle centrali nucleari e dei dissalatori. Quindi il problema non è solo un problema di fastidio per i pungiglioni, è un problema di equilibrio completamente rotto che interferisce anche con le infrastrutture umane.
Grazie Umberto Bazzantini, Legambiente Arcipelago, responsabile mare Legambiente. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Anche a lei, arrivederci.
Dunque, a quanto pare non avete problemi con le meduse, non ne riscontrate, perché non è arrivato nessun messaggio a 342-8104-111. Tra pochissimo linea va a Milano per il GR Network, poi torniamo insieme per parlare di riforma della giustizia, soprattutto per la parte che riguarda la custodia cautelare. Please don't touch.
shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much.
Well, I get so nervous when I see her eyes that shine.
Baby, cause I'm shaking so much.
She looks right through me and the chills run down my spine.
Baby, cause I'm shaking so much.
Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Oh, well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake.
You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no, you say goodbye, and I say hello.
Minuti, Popolare Network, buongiorno alle notizie. Solo una tregua nella striscia di Gaza può scongiurare la rappresaglia dell'Iran contro Israele, così alti funzionari di Teheran alla vigilia dei colloqui previsti per domani a Doha, a cui prenderanno parte i mediatori di Qatar, Egitto, Stati Uniti e Israele. Il gruppo palestinese di Hamas non dovrebbe invece mandare nessun delegato a negoziare. Il presidente statunitense Joe Biden si è detto a sua volta convinto che solo un accordo per il cessate il fuoco possa evitare la temuta escalation nella regione, dove anche i libanesi di Hezbollah da giorni minacciano di colpire Israele. L'Occidente cerca di fare pressione per favorire il dialogo. Il governo israeliano tiene invece alto il livello di tensione. Secondo alcuni documenti consultati dal New York Times, potrebbe irrigidire la propria posizione al tavolo delle trattative. Mentre i bombardamenti nella striscia di Gaza non si fermano, almeno 16 persone sono state uccise questa mattina prima dell'alba nella zona nord. Le vittime palestinesi nella striscia dallo scorso 7 ottobre, quindi dall'inizio della guerra, sono quasi 40.000. Le autorità locali russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Belgorod. Il provvedimento viene preso per garantire una maggiore protezione della popolazione e dare ulteriore sostegno alle vittime, così le autorità locali anche nelle regioni di Kursk, Voronezh e Bryansk hanno riferito che droni provenienti dall'Ucraina sono stati abbattuti stanotte dalle difese aeree. La Russia sostiene di aver fermato in queste ultime ore l'avanzata ucraina nella regione di Kursk, un'operazione cominciata una settimana fa e che vede Kiev, stando alle ultime parole del presidente Zelensky, controllare 74 comunità oltre confine. Circa 130.000 civili russi sono già stati evacuati dalle zone dei combattimenti. Sei anni fa, il 14 agosto 2018, a Genova 43 persone morivano nel crollo del ponte Morandi. Stamattina sotto il nuovo viadotto ci sarà la cerimonia di commemorazione alle 11.36, l'orario del crollo verrà osservato un minuto di silenzio. Il sesto anniversario arriva mentre i familiari delle vittime ancora attendono giustizia e l'accertamento attraverso il processo che riprenderà a settembre della catena di responsabilità che provocò la tragedia. Quel giorno ci è stato portato via un pezzo di vita che non tornerà più, ci ha detto Egle Possetti, presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi.
Saremo lì col cuore, con tanta amarezza come tutti gli anni. Per noi oggi non è un giorno come tutti gli altri, è un giorno molto molto pesante. Credo per tutti noi sia cambiata irrimediabilmente la vita. In quella giornata ci è stato portato via un pezzo di noi, un pezzo che non tornerà più, un pezzo della nostra vita, un pezzo della nostra famiglia. È difficile descrivere quella sensazione, perché è proprio una sensazione fisica di distacco che è difficilmente descrivibile. E ognuno di noi ha vissuto momenti diversi quella giornata, chi prima, chi dopo, chi durante, era già lì durante le operazioni di ricerca. E insomma, è una cosa che ti resta impressa ogni minuto di quella giornata, non lo puoi più dimenticare.
Uno sguardo al tempo per oggi, picco di caldo sull'Italia, le città da bollino rosso salgono a 22, stessa situazione prevista per domani, giorno di Ferragosto, una breve tregua dall'AFAS arriverà solo nel fine settimana. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Sulla Fipilì per lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano, possibili disagi tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, chiusure e modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annual 2022.
Contro Radio.
Eccoci qua, dunque, a proposito delle meduse, non ci sono arrivate testimonianze di ascoltatori che hanno avuto problemi con le meduse, che insomma hanno visto un proliferare in quest'anno particolarmente dalle loro latitudini. Però Elisabetta ci chiedeva del pungiglione, no? Dice, ma come, le meduse hanno il pungiglione? Sì, a parte quello che dice Mazzantini sul mare è un po' come quello che diceva Bernacca sul tempo, cioè ci si crede a prescindere, quindi se Mazzantini dice pungiglione, pungiglione è. A parte gli scherzi, prendo dal sito Neural World: i pungiglioni delle meduse sono essenzialmente delle piccole spine situate sui loro tentacoli. Queste spine, chiamate cnidociti, contengono delle vescicole piene di veleno. Quando una medusa entra in contatto con un possibile preda o predatore, i cnidociti sparano fuori i loro pungiglioni iniettando il veleno. Quindi se pungiglioni, si chiamano proprio pungiglioni quelli delle meduse, un po' come comunemente definiamo quelli delle api, delle vespe, delle zanzare, eccetera eccetera. La giustizia è uno dei temi di riflessione di questa estate a livello di dibattito politico parlamentare. Sapete, c'è il caso Toti naturalmente, e c'è la questione della legge Severino, ma soprattutto negli ultimi tempi si discute molto della custodia cautelare. Ora salutiamo intanto il dottor Giulio Santini alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Allora, la custodia cautelare, lei mi corregga se sbaglio, fa parte insomma dell'ordinamento giuridico italiano, perché uno può andare in carcere se è definitivamente condannato, oppure può andare in carcere se ci sono determinate condizioni. È la custodia cautelare, appunto, che prevede tre elementi, cioè sono tre i termini per cui si può andare in custodia cautelare: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato, giusto? Questo è un po' sono i tre termini. Ecco, di cosa si discute, dottor Santini? Cioè, dov'è l'inghippo? Perché questa cosa alla politica non sembra andare più bene?
Ma a me pare che la questione abbia acquisito negli ultimi tempi una rinnovata attualità in ragione proprio del caso Toti e forse anche di altri casi che hanno riguardato pubblici amministratori, per cui la permanenza in carica dell'amministratore viene considerata di per sé come un elemento che rende in qualche modo possibile un giudizio di alta probabilità di reiterazione del reato nel caso di reati funzionali connessi proprio al fatto di essere amministratore locale, come ciò che si imputa al governatore Toti della regione di Liguria.
Ecco, da questo punto di vista, dottor Santini, è una legittima preoccupazione, eh? cioè è troppo rigida la norma?
Allora, da un certo punto di vista sicuramente c'è di mezzo una valutazione discrezionale del magistrato, comunque, perché non c'è nessuna presunzione diciamo invincibile, ma e questo rientra nel campo di quello che è l'apprezzamento che si lascia al giudice, e quindi in realtà questo tema si inserisce nella dialettica che c'è da moltissimi anni in Italia fra politica e magistratura rispetto a quelle che sono le interferenze diciamo fra i poteri, e quindi mi sembra che siamo di fronte a qualcosa che va un po' anche oltre quella che è il mero intervento puntuale diciamo che si potrebbe disporre, cioè quello di dire che la permanenza in carica dell'amministratore non può essere considerata dal giudice come un elemento che consente di prevedere la possibilità di una reiterazione del reato. Ricordo anche che c'è stato un tentativo in generale di limitare, per così dire, la possibilità di ricorrere a misure di custodia cautelare con il referendum sulla giustizia di qualche anno fa,
sì,
che appunto prevedeva la cancellazione della possibilità di reiterazione del reato come presupposto per la custodia cautelare, quindi è qualcosa di cui in realtà la politica si occupa da molto tempo. E poi naturalmente siamo di fronte a un quadro più ampio di interventi che riguardano il sistema della giustizia e in particolare il sistema della giustizia penale e il sistema della giustizia penale relativa a quelli che sono i reati tipici dei pubblici amministratori. Ricordo che è di pochissimi giorni fa la pubblicazione della conversione in legge di un decreto che riguarda ipotesi, diciamo, di abuso di ufficio,
sì,
e della riforma prevista da un altro testo normativo che abolisce il reato per come lo conoscevamo fino ad ora, e questo naturalmente si inserisce in un contesto in cui la politica cerca di dire la sua, ecco, di fronte a quelle che specifici.
Cioè, siamo di fronte a un tentativo di creare un nuovo equilibrio, se possiamo dire così, no? Da una parte c'è l'amara riflessione che questo dibattito viene fuori sempre quando ci sono, diciamo, colletti bianchi, tra virgolette, coinvolti, perché poi c'è il tema anche del sovraffollamento delle carceri, c'è il tema che comunque si va, no, in carcere in Italia perché magari hai rubato una mela, no? Però questo non fa quasi mai scandalo, fa il dibattito, si sviluppa quando ci sono, diciamo, personalità coinvolte. Secondo lei il punto di equilibrio che stiamo trovando in questo momento è più adeguato rispetto al passato, o c'è il rischio appunto che diventi una giustizia sempre più forte con i deboli e più rilassata nei confronti dei forti?
Quello che lei mi sembra evocare è un po' un tema classico, insomma, della riflessione, cioè il fatto di un po' una specie di doppio binario sostanziale, di doppio standard che in qualche modo si cerca di perseguire, forse, da parte di alcuni interventi che si sono succeduti. Ora non mi azzarderei a trarre delle conclusioni troppo nette che possono essere poi smentite dai fatti, però certamente a me sembra che da parte dell'attuale governo, ma anche delle opposizioni in una certa misura, ci sia una forte attenzione a garantire degli spazi di libertà piuttosto ampi, diciamo, per quella che è la politica, o quello che un tempo si chiamava il primato della politica. Naturalmente questo si accompagna a fondati, secondo me, giudizi di perplessità su quello che è stato l'operato della magistratura rispetto in generale a situazioni politiche molto delicate, perché il caso Toti comunque è stato gestito in modo molto aggressivo da,
sì,
parte della magistratura,
assolutamente,
rispetto comunque a quelle prerogative
no,
di
che
governo.
A me lascia sempre un po' perplesso questa schizofrenia un po' della politica, o comunque anche dell'opinione pubblica, perché quando c'è un reato, diciamo, di strada, no, e la persona che lo commette non va in carcere, si dice: ah, ma come mai non inaspriamo i termini della custodia cautelare? Quando si parla invece di politici, li vogliamo rendere più leggeri, no? Un po' strana come cosa, no?
Condivido e certamente è indice di scarsa sensibilità su questo atteggiamento, non solo rispetto ai valori costituzionali, ma anche, direi, rispetto a principi elementari di umanità e di buon senso, ecco. Anche perché spesso poi siamo di fronte a ipotesi che poi non portano in realtà nel caso di questi reati di strada minori, eccetera, non portano poi a pene severe o a pene che poi ragionevolmente,
sì, ma poi c'è un tema, diciamo, di credibilità generale del sistema, no? Perché se tu stressi l'opinione pubblica portandola una volta verso un maggiore punitivismo, un'altra volta verso un maggiore garantismo, poi non ci si capisce più nulla. Un po' anche quello è il tema, perché io non voglio nemmeno banalizzare reati di strada che a livello di percezione della sicurezza sono molto importanti, però è chiaro che o prendiamo una linea o ne prendiamo un'altra, non è che possiamo prendere una linea a seconda del censo, della professione, no?
Anche perché poi alla fine la gravità anche in astratto dei reati, insomma, commessi dai pubblici amministratori è maggiore, ecco.
Assolutamente. Però lei sa che siamo un paese in cui, se giustamente ti rubano un portafoglio, vanno i pazzi; se evadono le tasse per 10 milioni di lire, vabbè, è stato furbo, no? Un po' è questa la vicenda del nostro paese.
Il pubblico a cui la politica si rivolge si riconosce di più in certi atteggiamenti,
esatto,
piuttosto che in altri.
Esatto.
Però anche questo sarebbe drammatico.
Esatto. Grazie a dottor Santini,
grazie.
Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, che ci ha aiutato a capire quello che sta accadendo. Buona mattinata e buon lavoro a lei.
Grazie.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore. Appartengo ad una razza, la razza dell'umanità. C'è soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio che non gliene frega niente di te.
perché quel cretino è più ricco di me.
Questo è un bel quesito, ce lo poniamo tutti ogni tanto, cioè, ma come mai? Allora, diamo a Controradio quel che è di Controradio, perché ogni tanto prendiamoci anche dei meriti che... Allora, se andate sui quotidiani nazionali oggi, in prima pagina sul Corriere della Sera, ad esempio, c'è questa notizia: Hunter Biden, cioè il figlio di Biden, del Presidente degli Stati Uniti, e il caso italiano. Nel 2016 chiese aiuto all'ambasciata statunitense a Roma per la compagnia ucraina Burisma. Ora Burisma si occupa di energie e per l'appunto c'è una questione che riguardava insediamenti geotermici dalla parte di Castelnuovo Val di Cecina, del Masso delle Fate, insomma quella zona lì. Questa vicenda la tirammo fuori noi nel 2016, fummo i primi a tirar fuori questa storia molto strana, perché parlava appunto di interessi di grandi multinazionali e il rapporto tra Biden e l'Ucraina. Insomma, facciamo un'inchiesta anche molto approfondita, la ritrovate nel nostro sito, se fate una ricerca per l'appunto su geotermia, Biden, eccetera, eccetera. Vedo che dopo 8 anni ci arriva anche la grande stampa, quindi qualcosa di buono nel nostro piccolo facciamo anche noi. Peraltro mi ricordo intervistai per l'appunto il sindaco, mi ricordo il paese dove insiste il Masso delle Fate, che era assolutamente all'oscuro di questa vicenda, lo intervistammo in diretta, cadeva un po' dal pero, però poi prese informazione effettivamente tornava, no? Poi è carino anche questo rapporto tra il figlio di Biden e l'Ucraina, insomma è una storia interessante, intrigante, ce ne occupammo noi nel 2016, la grande stampa ci arriva oggi, quindi diamo merito a Controradio quando fa Controradio, no? Allora, la vicenda del Ponte di Cazzo è una di quelle vicende molto carine, molto belle, significative nell'ambito della grande epopea della liberazione di Firenze, di cui però si conoscono poche cose. Allora, buongiorno Maurizio Dell'Agnello, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico.
Stiamo parlando di un ponte che si trova dalle parti di Ugnano Mantignano, giusto? Per i non fiorentini.
Sì, un ponte che ad oggi ha 113 anni, perché è stato costruito nel 1910 al posto di una passerella di legno che serviva per attraversare la Greve, ed è un ponte conosciuto nella storia, chiamato dei Cazzotti perché ha una carreggiata abbastanza piccola, poco più di 2 metri, e quindi ci passa una macchina sola, e quindi spesso il diritto di precedenza veniva concesso e risolto, anzi direttamente sul ponte, perché poi era un problema tornare indietro.
Ci si cazzottava allegramente, insomma.
Sì,
ovviamente.
Sì.
Allora, perché
però è un ponte che ha tanta storia.
Esatto, riguardo alla questione della liberazione di Firenze, innanzitutto fu un ponte che una squadra di partigiani salvò, no? Non fu fatto brillare, perché rimettendoci una vita un comando di partigiani lo sminò, giusto?
La mattina del 4 agosto un comando di partigiani della prima zona delle SAP riuscì a sminare il ponte e a sminare anche l'acquedotto nello stesso tempo, quindi salvarono due strutture molto importanti per la città di Firenze. E questa loro azione fu un'azione eroica quel giorno, e poi nel corso della giornata arrivarono anche le truppe neozelandesi che scesero giù dalle colline di Scandicci, si accorsero dell'importanza di questo ponte e ne preservarono, lo tennero, misero delle sentinelle, insomma, lo presidiarono, perché attraverso quel ponte fu possibile il passaggio della greve e l'accesso quindi a Firenze anche delle truppe alleate.
È un episodio molto importante di cui appunto spesso si parla poco, no? Nell'ambito della grande epopea della liberazione di Firenze. C'è una scritta lì, che perché il ponte deve essere rifatto in qualche modo, c'è una scritta che voi avete ottenuto come comitato locale, come comunque persone che sono attive sul territorio, di salvaguardare a livello storico, e questa scritta Los Angeles City Limits. Vogliamo spiegare cos'è?
Sì, c'è una scritta che ci riporta un film con Cary Grant, quindi un film del 43 che esce in America nel dicembre del 43, che viene visto dai soldati americani in America quando fanno l'addestramento, perché in Italia arriverà solo nel 49, quindi a guerra finita, Quindi lo vedono solo loro. Quando vengono in Italia, in modo particolare questo è un gruppo di misei, cioè un gruppo di americani nati in America ma da nonni giapponesi, quindi è un gruppo che viene a combattere qui da noi e scrive questa scritta che ha visto nel film con Cary Grant un po' da tutte le parti, la scrive a Livorno, la scrive a Cecina, la scrive anche a Mantignano. A Livorno viene scritta su dei cartelli, ci sono dei cartelli che poi sono rimossi e sono abbandonati, mentre nell'agosto del 44 viene scritta sull'architrave del ponte di Mantignano e quella è ancora presente. Quindi quella è la scritta di guerra più antica che abbiamo e che quindi ha un certo valore.
E che verrà preservata, no?
E verrà preservata perché il comune per problemi di rischio idraulico ha deciso di abbattere questo ponte sulla greve e il cantiere in questi giorni lo stanno attivando e è già operativo in sostanza, però quella scritta e soprattutto la memoria di quello che è successo il 4 agosto intorno a questo ponte verrà preservata con un'opera di musealizzazione, cioè di valorizzazione del territorio, che comporta la creazione di un monumento con appunto la scritta e una parte del ponte che sarà lasciata a ricordo, e al posto del ponte sulla greve saranno lasciati due affacci con due affacci didascalici, direi, cioè dove con dei pannelli o con altri sistemi che ora studieremo ci sarà la possibilità di fare un salto nella storia e di ricordare quello che è successo in quei giorni, perché quel luogo è stato un luogo di passaggio di tanti giovani, da appunto americani, neozelandesi, canadesi, inglesi, indiani addirittura. Quindi è stato un quadrivia importante per la nostra città e quindi penso che questa memoria sia giusto
preservarla
nel futuro.
Un ultimo passaggio breve proprio su questa vicenda della noi parliamo sempre di alleati o comunque di stati di americani, no? America, poi in questo esercito americano c'erano di tutti i colori, c'è questa vicenda molto bella relativa al ponte dei Cazzotti che ci ricorda di questi giovani soldati di origine nipponica, neozelandesi, canadesi, inglesi, senegalesi, cioè era davvero un'armata, come diremmo oggi, multietnica, no? Quella che poi liberò questo quadrante occidentale dell'Europa e in particolar modo l'Italia.
Sì, era un'armata multietnica, spesso probabilmente fatta da popolazioni che combattevano la loro libertà, cioè loro dovevano ancora conquistare una vera e propria libertà. e combattendo per la loro libertà combattevano anche per la nostra libertà, quindi diciamo il valore della loro partecipazione è particolarmente significativo e va in questo modo ricordato, insomma, anche pensando alle persone che sono morte,
assolutamente, dire,
intorno. C'è San Martino, c'è San Michele a Torri, sì, dove ci fu una grande battaglia
certo,
Pianti, da Tavarnelle fino alle colline di Scandicci ci furono enormi perdite, quindi questo valore insieme a questi ragazzi secondo me è molto significativo per quanto riguarda la partecipazione alla nostra libertà e alla loro.
Grazie Maurizio Dell'Agnello, grazie di essere stato con noi, buona mattinata.
Grazie, buona giornata.
Buona mattinata. Minuti dopo le 9 siamo in conclusione, dopo la sigla, la grande musica di Controradio fino alle 10 quando arriverà Giustina, fino alle 12.30 quando arriverà il GR di Pupa Network e poi alle 12.45 la prima edizione del GR di Controradio, alias che succede ragioniere, che succede? Dove lo mettiamo? Ah, non c'è la Giustina? Allora calma, facciamo metodo, ripartiamo, riavvolgiamo il nastro. Allora, la grande musica di Controradio dopo la sigla, poi c'è la Giustina, poi c'è il GR Popolare, il nostro GR, poi la grande musica di Controradio e alias. Oh, vedi, ci siamo ragioniere, ci siamo, anche se il 14 agosto è stato fantastico essere con voi, siete sempre il miglior pubblico del mondo. Buona mattinata da Domenico Guarino, ciao ciao.
Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno, il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BAC Speakers e Mita Academy.
Mi sono sempre domandato come fare per spaccare il lunario, oppormi mi è necessario alla catena produttiva, industriale, distruttiva. Così mi sono concentrato seriamente ed ho ascoltato la radio, e in un tripudio di odio pazienti in fila per il mare hanno canzoni da cantare. Camion sorpassano camion, intorno corri da stadium, ogni bellezza ha la sua perversione. Guardami mamma, sto in mondo visione, fidelizzare la storia, tanto non c'è più memoria. Alzati che ci sto un sacco da odiare, per fare musica che spacca.
Ad esempio, ho scoperto che l'unica cosa che so fare è
scrivere canzoni brutte, scrivere canzoni brutte, che possa piacere a tutti e tutte. Scrivere canzoni, scrivere canzoni. Vorrei poter stabilire con certezza la domanda e l'offerta, prendermi quello che resta. Tra bieca semplificazione, volontà di seduzione. Così mi sono procurato delle frasi che non c'entrano niente, ma piacciono tanto alla gente. Ci si può identificare, scaricare e poi comprare. Sono nato a Milano, mentre Milano è sempre Milano e tu. Tutto il cielo del mondo, la capitale come Gaetano è blu. Sono nato in acquario, tengo un diario, sono sedentario e tu. Usi l'abecedario, sei visionario, pure il contrario. Scrivere canzoni brutte, tutte le parole giuste.
Su Controradio FM 93.6 98.9. Streaming su www.controradio.it.
I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you.